i gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu mi ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aidao, dao dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao cao, e ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Va, madonna come va? Va con vento in poppa. Si parla molto di poppe in questo periodo, vero? Madonna, sì, si parla più di poppe e di prue. Sì, non so come mai. A me piacciono anche le prue, però. Anche le poppe. Vabbè, insomma, è agnosa. No, voglio dire, sai, no, le protesi. Magari ne parleremo dopo, no? Sì. Voglio segnalare una cosa, una cosettina che sto facendo su Facebook. Siccome avevo pubblicato alcune foto fatte con la mia faccia deformata per rappresentare alcuni personaggi del sondazzo, no? Poi, visto che la cosa piaceva, allora ho deciso di pubblicare ogni giorno una foto, un personaggio, una mia faccia deformata, come se ce ne fosse bisogno. Allora, no, dico, che rappresenti un personaggio del sondazzo. Allora, tutti quelli che su Facebook possono accedere, ovviamente, al mio profilo, che attualmente sono 325 persone, ecco, praticamente, poi, insomma, voi praticamente dovete dire chi è. Voi che potete farlo, dovete andare lì e dire: questo per me è il tale personaggio, è quell'altro personaggio. Ecco, io sarò molto contento se via via il personaggio sarà individuato. Sì, perché non voglio mettervi in difficoltà, io vorrei rappresentare un personaggio che sia poi riconoscibile. Cioè, guarda, questo può essere altro che, ecco, più lo indovinate, più vuol dire che io l'ho rappresentato bene. Oggi ce n'è uno. Lo so che ora tutti quelli guardano questo programma e che non hanno il computer, oppure se ce l'hanno non sono su Facebook, e se sono su Facebook non sono tra i miei amici. Dice: ah, ma io allora, ma fammi ti pare, ma insomma, non si può mica sempre stare a fagnosa per tutti. Cioè, vorrei venire anche in TV, ma ora per il momento cerco e provo, e naturalmente, ovviamente, farò in modo che tutto ciò prima o poi venga anche in TV, ma intanto riserviamolo a Facebook. Sì, senti là, senti lì. Voglio anche ricordarvi che io ho un blog, ultimamente l'ho un po' trascurato perché mi sono dato ad altre cose, non posso sempre stare a fare per un bel periodo ogni giorno dopo la trasmissione scrivevo il mio blog, ciaog.myblog.it, e lì praticamente ci mettevo le impressioni della giornata, della trasmissione e così via. Ho saltato moltissimo, però oggi ho messo un altro post, un nuovo post, ecco, per cui vi invito pure a visitarlo, ciaog.myblog.it, ci sono scritte delle cose utili, utilissime. Oh yeah. Poi che vi devo dire? Ah, no, dite voi, dite, dite. Ah, voi avete già detto. Grazie. No, Pinocchio che me le tiene così, me le tiene così. E io lo piglio. Piglio il contenuto del suo offrirmi. Oh, ecco, per esempio, video di Sblindo mi scrive Elwood il Livornese. Caro Elwood, mi scrivi. Oggi, ma che casino ha fatto Sblindo, anzi dici Blindo, prima si è Blindo, no, Sblindo, sul suo sito. Ho notato che ci sono problemi con la visualizzazione di alcuni video. Ieri, sì, è vero, quello di ieri ha avuto un problema, ma ora è stato risolto, già da ieri sera è stato risolto, va bene? È stato risolto e quindi cioè tutto con lima, mancava un pezzo di audio proprio ed era tutto sfalsato. Può capitare tecnicamente, ora è tutto a posto, c'è ogni cosa, guardatevi pure la puntata tranquillamente su www.sblindostudios.it. Alcune puntate dice non coincidono con la data scritta sul calendario, ecco questo a me non risulterebbe, questo io guarderei bene, io guarderei bene questa cosa qua, ma non mi risulta che ci sia mai una data sballata, cioè come dire, quel giorno lì, vorrei sapere se è solo un problema del mio computer o se l'errore è stato riscontrato da qualche altra persona, no, via via mi segnalano e io segnalo il tutto a Sblindo. Non posso rimanere senza repliche del G, come si fa, che rallegrano le mie noiose giornate lavorative. Vedo che ti piace tanto il tuo lavoro, sono contento perché tu c'è... Non ti piace? Non ti piace? Ah, vabbè, insomma, qualche cosa. Poi, chiaramente, essendo tante, ora lunedì facciamo 300 puntate, lunedì, 300 puntate. Per cui, a un certo punto, uno si può guardare quelle vecchie, insomma, ce n'è di materiale, tu lavori di nulla. Che tu fai di lavoro? Tu stai a guardare le repliche? Bravo, complimenti. Ti ringrazio per la compagnia che mi fai tutti i giorni. Buona fortuna per la trasmissione, Elwood il Livornese. Poi PS, voi a DG, mi rifai il nastro registrato. Sì, rifaremo anche il nastro registrato, perché no? Ma sì, ma dai, ma vediamo. Sì, questa forse dopo. Che c'è qui? OGE, ma il Banco Popolare Cuncano, che fine ha fatto? Ciao, con affetto, Patrick, il signor Fineppi del Banco Popolare Cuncano, già, anche lui, perché no? Perché non farlo oggi, quasi, eh? Oh, dunque, ciao G, quanto mi farei Olga? Ah, Olga, è meglio perfino di te. Ah sì? Questo è un affronto. Come, è meglio di me, Olga? Vabbè, cioè, ogni donna è meglio di me, voglio dire, anche solo il fatto di essere donna, vero? A noi che ci piace, noi donne, vero? Ciao a bello, infatti, a bello, a unico, a magico, ciao dal gladiatore, che sei di quelli che si vestono da gladiatori davanti al Colosseo, non so. Vabbè, poi curiosità fiorentine, sì, curiosità fiorentine. Lupin, il nostro inviato delle tradizioni toscane, ci manda la nuova curiosità, la Madonna senza volto, la conosco, l'ho vista molte volte, questa Madonna senza volto, ma leggiamo. Durante la costruzione del complesso della Santissima Annunziata, i frati dell'Ordine dei Servi di Maria affidarono l'incarico di affrescare il chiostro d'ingresso, chiostrino dei voti, allo studio pittorico del Rosso Fiorentino. Era un comunista, il Rosso Fiorentino era un comunista. Non esisteva mia. Il pittore rosso. Il pittore si mise subito all'opera, contornato dai suoi allievi e dai suoi inseparabili amici artisti, tra cui il Pontormo. Perché pensivi Pontorno? Hai detto Pontorno? E il Francibigio. Io lo chiamo Franciabigio. C'è anche la strada a Firenze. Fu proprio a Francesco di Cristofano, detto il Franchibigio, ora è diventato Franchibigio, che venne affidato il compito di affrescare una parte del muro destro del chiostro, esatto, una parte del muro destro, sì, entrando, sì, Franchibigio iniziò quella che doveva diventare, io lo chiamo Franciabigio perché, vabbè, poi una delle sue opere più importanti, lo Sposalizio della Vergine, e vi lavorò di buona lena. Ah, guarda, se c'è una arrivata vergine in matrimonio, questa è la Madonna. Sicuramente. Poi è rimasta anche dopo. Ma è incredibile. Già, San Giuseppe, che succede? San Giuseppe, dicevo io, poteva anche annullare il matrimonio, cioè non si è consumato, l'annullamento, no? C'è un problema sulla mia immagine, forse, ho spaccato il video, non so. Oh, dunque, allora, vi lavorò di buona lena giorno e notte, come era solito fare, lasciando il lavoro solo per il tempo necessario per dormire. In questi frangenti il pittore aveva l'abitudine, come del resto era comune tra gli artisti dell'epoca, di coprire l'opera con un gran telo per due motivi: salvaguardare la patina dei colori dall'escursione termica notturna, perché prima era all'aperto, ora l'hanno tutto coperto, sto chiostro, sì, un bel po', col vetro soprattutto, notturna, o quantomeno da variazioni di umidità che potessero intaccarne le croste e tenere lontana la curiosità dei monaci che cercavano di carpire qualche immagine dell'affresco durante la lavorazione. Gelosissimo della sua opera, Franciabigio, finalmente è scritto giusto, Franciabigio, aveva più volte cacciato anche in malo modo i frati, dicendo loro che avrebbero potuto ammirare il lavoro in tutta la sua bellezza soltanto quando fosse stato ultimato. Ma i monaci, incuranti del divieto, continuavano un nottetempo a scendere nel cortile e a scostare il panno per ammirare il dipinto, stanco di queste continue infiltrazioni e considerando anche la sua notoria scarsa dimestichezza e simpatia verso il clero e le cose di culto in generale, Franciabigio, in un momento di esasperazione, deturpò a colpi di martello il volto della Vergine in maniera irreparabile. È ancora così. Cancellando per sempre quell'espressione di dolcezza che aveva affascinato i frati. Sì, però io so un'altra versione, spero che ci sia qui. Alcuni storici, peraltro molto più realistici, sostengono invece che il vero motivo del gesto di Franciabigio è quella, sì, sia da ritrovarsi non tanto nella forma di gelosia morbosa dell'artista verso la sua opera ancora incompiuta, ma sì nel fatto che i frati non avrebbero onorato l'accordo economico precedentemente pattuito col pittore e che questi, per spregio e per ripicca, avrebbe di sua iniziativa ridotto anche la quantità del lavoro effettuato. Ecco, cioè un anno pagato, e io deturpo, cioè levo il volto della Madonna, che è la cosa più importante nello sposalizio della Vergine, no? Ecco, così mi date meno soldi, non mi pagate, vi faccio meno lavoro. Questo è Franciabigio. Io credo più in questa versione, ma credo anche nella pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Ah, guarda, guarda, io quando ci sono notizie su ritrovamenti di fossili oppure su comete nuove, beh, insomma, io ci sguazzo, ma ci sguazzo volentieri, no? Per esempio, tanto, ve lo dico, è stata trovata la prova che le balene non stavano solo nell'acqua, no, anticamente venivano a terra per partorire, erano mezze e mezze, insomma, cioè praticamente questa Maia Cetus Innus viveva 49-37 milioni di anni fa, era un animale semiacquatico a terra, veniva a partorire a terra, cioè, poi del resto le balene sono mammiferi, no? Vogliamo vedere l'animale, come è stato ricostruito, come era? A balena, bellino, cioè, questa veniva a terra, guarda che faccina carina, che bel profilo, però, questa praticamente l'ha trovata in Pakistan, ritrovamento unico e assoluto, naturalmente non in queste condizioni, hanno ritrovata le ossa, lo scheletro, ovviamente, ma pare che sia la balena di una volta, la balena andava e veniva, e a volte ingoiava Geppetto, quello era un pesce cane, belli questi ritrovamenti, perché ancora noi siamo spiati dappertutto, c'è Google Earth che ti spia dovunque, puoi andare a vedere ogni strada anche dentro la percorri, cioè praticamente è incredibile, siamo spiati da tutte le parti, sappiamo ogni com'è ogni angolo del pianeta, ma c'è ancora qualche segreto, ancora qualche mistero da scoprire. Nel cielo invece arriva La cometa, c'è una nuova cometa in arrivo, sai? Non sapevi? Sai, aspetta, che io devo sistemare qui, ecco, per vederla dopo, forse la vediamo, forse no, perché qui è un problema sempre, ecco, di... Ecco, un attimo, no, questa è una cosa... arriva Lulin, la cometa verde, sì, davvero, nei prossimi giorni dovrebbe essere visibile anche a occhio ignudo, sì, nel frattempo ha perso la coda. Ma come? Infatti, vediamo il momento in cui perde la coda, vedete, guarda, eccola qui. La cometa verde Lulin, qui non si vede che è verde, ma insomma sta perdendo la coda, poverina. E come si fa a capire che lei ha una cometa? La vedremo dunque nei prossimi giorni, dovrebbe essere visibile anche a occhio nudo. Nel frattempo ha perso la coda, ormai è diventata nota come la cometa verde grazie al suo colore derivato dai gas che emette, come ben si vede nelle foto, ma non in questa, la foto, cioè come dire, la foto bianco e nero. Quanto mi concerne. Insomma, praticamente quando è che la vedremo? Il prossimo 24 febbraio sfiorerà la Terra da una distanza di 60 milioni di chilometri. Allora dovrebbe raggiungere una brillantezza tra la quarta e la quinta magnitudine e quindi dovrebbe essere visibile a occhio nudo. Quindi attenzione, verso il 24 febbraio intorno c'è un oggetto verde in cielo ed è e sarà una cometa. Una balena e una cometa, i giganti del cielo e della terra. E io, piccoletto di qua, esco fuori, esco, qui si Sofocle, eh? Oh no, ma le scale sono Euripide. ma oggi, visto che ieri abbiamo fatto, c'ero una volta, ieri un altro, che abbiamo fatto? I concetti del G. E oggi tocca a Se io fossi sindaco. Ecco, una rubrica che fa rima con... Esatto. Quindi, se io fossi sindaco, di cosa vorrei parlare oggi? Oggi parlerei volentieri di una cosa che mi è stata segnalata anche recentemente, e anche di altre cose, e di una mia proposta, se io fossi sindaco, mai sarà. Allora, questi montarozzi, queste collinette, questi rallentatori di traffico, questi oggetti orribili che ci mettono sulla strada, se io fossi sindaco, li spianerei tutti. Perché? Non sono forse utili a rallentare il flusso, la velocità di certe macchine proprio laddove ci sono dei passaggi pedonali? No, secondo me no. Cioè, tu rallenti perché hai paura di rovinarti le gomme, eh? Però, ovviamente, non sempre si può rallentare. E c'è almeno un caso che taglierebbe la testa al toro, povero toro. E cioè, una cosa che ho visto io, è che a questo punto sarebbe decisiva per dire no, li togliamo per forza, almeno per quella cosa lì. Allora qual è questa cosa qui? Io tutti i giorni faccio la stessa strada per venire qua. Via dell'Argingrosso, l'ho nominata altre volte, questa via che costeggia l'Arno. Arriva al ponte all'Indiano, ne hanno messo uno di questi arredi stradali alto, nemmeno stondato, squadrato, c'è un passaggio pedonale da cui non passa mai nessuno, perché dall'altra parte non c'è niente, però l'hanno messo, per rallentare il traffico e così, ma sì, che poi in quel tratto di strada c'era un autovelox, l'hanno levato, hanno messo quello. E il traffico rallenta per forza, ma non sempre. Uno dei primi giorni in cui avevano messo questo mostro, ma alto, proprio alto, io andavo regolarmente per venire qua e ti vedo dietro di me, sento la sirena, ovviamente non so che, l'ambulanza. L'ambulanza, insomma, aveva furia, perché l'ambulanza ha furia quando deve andare all'ospedale, quando deve andare a prendere un malato, quando c'è il malato o il ferito sopra, a bordo, c'ha furia. L'ambulanza, mi sono accostato bene, l'ho fatta passare, mi ha sorpassato, via, è andata davanti a me, è arrivata a questo oggetto orribile e ho visto come se decollasse. Io ero a pochi metri dietro. Fum, ha fatto l'ambulanza. Perché l'ambulanza non si può fermare, non può rallentare. E poi quel coso era stato messo da pochi giorni, magari non lo sapevano nemmeno. Vanno via di corsa perché hanno fretta, perché c'è qualcuno che può morire, che sta male. Ora, pensate, l'ho visto fare un sobbalzo così, pum pum, e poi ha proseguito. Ma secondo voi, il malato che c'era dentro, il ferito, ci ha goduto? No, assolutamente no, non credo, perché sono persone che hanno bisogno di, insomma, tranquillità, andare bene, lisci e veloci. Ora, anche solo per questo, certe cose, certi mostri stradali, li toglierei. Non parlo degli automobilisti che già hanno mille problemi, cioè, ma almeno per questo. Se fossi sindaco spianerei tutto e ovviamente ogni passaggio pedonale lo renderei assolutamente visibile con dei bei colori, come a volte ci sono, li farei anche fosforescenti per la notte. E soprattutto, invece di fare i montarozzi, farei una grande bella illuminazione notturna per i passaggi pedonali, perché ci sono troppi passaggi pedonali scuri dove tu arrivi con la macchina e non riesci a vedere, per esempio, nelle ore fra il lusco e il brusco, ma anche di notte, la persona che attraversa, c'è buio, c'è il passaggio pedonale e la persona è grigia, non si vede niente, non si vede niente. Puoi buttare sotto una persona sulle strisce senza che tu abbia veramente colpa può averne chi non ha messo l'illuminazione. Allora, i passaggi pedonali visibilissimi, coloratissimi e con illuminazione fortissima. Ci vuole tanto? Quindi, piatti. Se io fossi sindaco, ordinerei che tutto fosse omologato. Perché poi la cosa che mi stravolge è che si vedono cose diverse ogni volta. A volte le strisce sono bianche, a volte sono colorate, a volte sono illuminate, a volte no. Ma lo facciamo tutto uguale, facciamo tutto per il meglio della gente. E questo è uno. Se io fossi sindaco poi, i semafori inutili, sempre semafori pedonali soprattutto, se sono utili li lascio. Ma perché giorno e notte, anche la notte quando non ci passa nessuno a piedi, devono avere gli stessi tempi? E deve venire il rosso automaticamente quando te ti devi fermare e vedi che non passa nessuno, non c'è nessuno a un chilometro di distanza e tu ti devi fermare. Ce ne sono, eh? O se ce ne sono, ce n'è uno proprio alla Fortezza, lunghissimo, lì si vede benissimo, la sera io ci passo, la sera non ci passa nessuno. E noi bischeri ci si ferma davanti al semaforo, ci si guarda, fra automobilisti, dice, guarda che faccia bischero, dico io di quell'altro, dice, quell'altro dice a me, guarda che faccia bischero c'ha lui, 8 leggi, ecco, stiamo lì fermi a aspettare il niente, il nessuno, stare fermi aumenta l'inquinamento, aumenta il consumo e ti fa perdere tempo, perché non mettere un semplice pulsante anche qui? Come mai in città ci sono alcuni semafori pedonali col pulsante e altri no? Perché? Se sono pedonali e se specialmente in certe ore non ci passa quasi nessuno, ma nessuno, i pulsanti sono necessari, in modo che uno richiede e allora anche una persona sola ha diritto di passare, va bene? Ma insomma non ci si può fermare sul niente. Abolire tutti i semafori pedonali senza pulsante. Se necessari, lasciarli, ma fornirli di pulsante. Questo è ciò, e ce ne sono tanti, ciò che farei se fossi sindaco. Però, la proposta. Questi sono aggiustamenti. La mia proposta, se io fossi sindaco, non lo sarò mai, per sfortuna dei miei concittadini, sarebbe di fare qualcosa di nuovo, una nuova istituzione. E questa è la proposta. L'istituzione, voi sapete che il comune è come un governo, c'è il sindaco che è come il presidente del consiglio, insomma, e poi ci sono gli assessori che sono come i ministri. Bene, io istituirei un nuovo assessorato, se fossi a livello nazionale, un nuovo ministero. Vabbè, ma se io fossi sindaco, assessorato. E un nuovo assessore, dice tanto ce n'è pochi, no aspetta, magari qualcuno lo vedrei, ma questo lo istituirei. Io vorrei istituire l'assessorato alla felicità. Alla felicità. Perché noi dobbiamo essere felici il più possibile. Lo so che la felicità è una parola grossa, ma tendere comunque alla felicità sempre, allo star meglio, al vivere meglio. E quindi l'assessore alla felicità. Scelto tra i politici. L'assessore non dovrebbe essere un politico, assolutamente, ma una persona saggia. Oltre ogni sospetto. E allora che cosa dovrebbe fare l'assessorato alla felicità? Bene, dall'assessorato alla felicità dovrebbero passare tutti i progetti della città o per la città, per il comune. Cioè in pratica c'è da costruire una cosa, c'è da fare una tranvia, c'è da fare qualsiasi cosa. Qualsiasi iniziativa, bene, per essere approvata deve passare attraverso l'assessorato alla felicità. E l'assessorato alla felicità che cosa deve fare? Deve soppesare, deve guardare, capire se il progetto è nella direzione della felicità dei cittadini, cioè dello star bene, del migliorare la loro vita, passa. Al di là di interessi, al di là di tutte le altre cose, al di là della politica, dei giochi politici, se il progetto, qualsiasi sia, non va nella direzione della felicità dei cittadini, l'assessorato alla felicità lo boccia. E se viene bocciato lì, non passa, è eliminato. L'assessorato alla felicità dovrebbe avere un grande contatto diretto con i cittadini. Beh, ora vediamo Firenze, io, sì, ma perché io sono fiorentino, ovviamente non sto parlando solo di Firenze, ovviamente sto parlando di chiunque, di dovunque, insomma, di qualunque comune, dove un assessorato alla felicità starebbe bene. Oh, se starebbe bene, ci vorrebbe, sarebbe necessario. Io dubito che una cosa del genere possa essere fatta. Ma se io fossi sindaco, sarebbe tra le prime cose, la prima cosa che io vorrei istituire, perché ci sono gli assessori al traffico, assessori a questo, a quell'altro, ma nessuno tende alla felicità. E infatti vediamo come si vive nei nostri comuni. Tutti tendono, prima cosa, a tenersi il posto anche alle prossime elezioni. Poi tutto il resto, poi interessi vari, no? Certamente, circolano soldi e così via. No, con l'assessorato alla felicità assegnato a un personaggio completamente al di fuori, probabilmente nemmeno del posto, addirittura straniero casomai. Ce ne fosse uno a disposizione, uno proprio quasi al di fuori, che potesse, un Salomone, re Salomone, che vedesse le cose come stanno e decidesse questo sì, questo no, perché va contro la felicità dei cittadini. Utopie, pie utopie, Del resto, il titolo di questa rubrica, io se fossi, né sono né sarò, se fossi. Una cosa però ve la posso dire con sicurezza, adesso c'è il Mini TG.
In manetto un pluripregiudicato livornese nel periodo che va dal dicembre 2008 al gennaio 2009 ha compiuto una serie di rapine ai danni di locali, esercizi commerciali e di privati cittadini. Proseguono dopo il sequestro del cantiere nel novembre scorso le vicende giudiziarie legate al multiplex di Novoli a Firenze. Il GIP ha accolto la richiesta di incidente probatorio per accertare l'esatta volumetria degli immobili in costruzione. Sotto accusa per violazione della legge edilizia, il direttore dei lavori, il presidente dell'azienda costruttrice e l'AD della società proprietaria. Due dei tre pazienti che nel 2006 subirono trapianti di organi infetti da virus HIV all'ospedale fiorentino di Careggi sono stati risarciti del danno e pertanto è stato estinto il processo a carico della biologa responsabile dell'errore in laboratorio che era stata rinviata a giudizio. Sta crescendo tra gli appassionati del buon vino l'attesa per il Brunello di Montalcino 2004, annata giudicata dagli esperti tra le più memorabili degli ultimi anni, valutato 5 stelle. Brunello 2004 debutterà ufficialmente il 20 e il 21 febbraio a Montalcino con Benvenuto Brunello.
Delle 13 in studio Daniela De Pedrini, in redazione Francesca Catà. Un decreto legge che obbligasse a non interrompere l'alimentazione forzata bloccherebbe tutto. Lo ha detto l'avvocato della famiglia Englaro, Giuseppe Campeis, dopo il colloquio con il procuratore della Procura di Udine, Biancardi. L'inflazione a gennaio è scesa all'1,6% dal 2,2% di dicembre, tornando così ai livelli di agosto 2007. Lo comunica l'Istat in base alle stime preliminari, aggiungendo che i prezzi su base mensile sono scesi dello 0,1%. E cambia, come ogni anno, il paniere dell'Istat per il calcolo dell'inflazione. Nel 2009 non si registrano uscite di posizione già esistenti, ma entrano quattro nuove voci. La pasta base per pizze rustici e dolci, il mais in confezione, la chiave USB e i film in DVD. Inseriti nuovi prodotti come le tariffe DSL e il netbook. Trovato morto al Giro del Qatar il corridore belga Frederik Nolf, 22 anni, era nella sua camera d'albergo. Lo ha annunciato Eddy Merckx, uno dei direttori della corsa.
Pistoia. E ricordate, Reco, il futuro da noi è già presente.
E ora devi fare quello che hai detto prima.
Cosa ho detto prima?
Hai detto che avresti fatto il banco popolare con Cano.
Ah, sì, ma perché no? E sino Fineppi.
Certamente, però prima c'è un'altra cosa.
Cosa?
Gli uccelli.
Che senso?
Gli uccelli.
Ah, lui fa parte, no, perché c'è il sindacato degli uccelli, insomma, lui è un esponente. Ovviamente lui vuole che io chiami quel signore di ieri, si sentivano gli uccelli in sottofondo, no? Si faceva un'altra cosa, però poi avevo pensato di... Ieri mi ero ucciso, no? Sì. O no? Che cosa? Ma era ieri? Non mi ricordo più, ragazzi, ma c'era un signore che aveva degli uccelli in sottofondo. Non so se fosse quello lì, o forse sì, ieri... Era ieri, grazie, no, perché il regista si ricorda, io no, non mi ricordo che ho fatto ieri, perché vado sempre verso... No, ovviamente devo chiamare questo signore, sentivano gli uccelli, era solo ieri.
Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Qui è l'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali.
Non ho capito, lei chi è, scusi?
Io sono Arumba, dell'Ente...
Come?
Sono della Protezione Uccelli, cioè praticamente mi sente?
Beh, devo vedere qualcosa. cosa, allora. Non prolunghiamo, io so tutto, statevi bene.
Cosa sa tutto? Un momento, lei tiene degli uccelli in gabbia o sbaglio? Sì, io so tutto. E va richiamato, Ha visto? Questo lì, sì. Si sentono gli uccelli in sottofondo. Qualche cosa si può inventare. Non vuole rispondere. Ha dei problemi con l'uccello. Con gli uccelli, sì. E quindi non vuole rispondere. Va bene, non importa, andiamo a fare il banco Cuncano, vai. Banco Nazionale Cuncano. Sì, basta con quest'uomo qui. Sì, andiamo. Insomma. Allora, andiamo qui. Io ho fatto quello che mi ha detto il pappagallo, noto esponente di un sindacato di uccelli. Anche loro si sono riuniti in sindacato. Quanti sindacati c'è? No. Beh? Niente, niente, non importa, si va al prossimo, avanti un altro, sì, a parte che se io non fossi sindaco, sì, ma non, vero, ma non sarò sindaco, potrei anche fare l'assessore alla felicità, quello mi piacerebbe farlo, sì. Però vediamo adesso. Siamo seri e facciamo il sondazzo. Pronto, buongiorno signora.
Buongiorno.
Sono Fineppi del Banco Popolare Cuncano, la banca del signor Filippo.
Del signor Filippo chi?
Che è suo marito?
Ma quale banca è, scusi?
È Banco Popolare Cuncano.
Di che cosa si tratta?
Si tratta che, insomma, voglio dire che il conto del signor Filippo è in rosso, cioè non ha più disponibilità. Volevo avvertirlo perché magari quella signora che viene sempre a riscuotere i suoi assegni e a incassare gli assegni del signor Filippo, quella signora rossa di capelli, molto bella signora.
Ma forse si è sbagliato.
No, noi non sbagliamo mai, signora, noi bancari. Io sono il signor Fineppi del Banco Popolare Cuncano. Suo marito ha un conto presso di noi, lo sapeva? Non vorrei...
Perché mio suocero è al cimitero.
Ah, no, scusi, suocero, ma chi è? Filippo chi è?
Ma lei mi dica il cognome di Filippo.
No, guardi, per la privacy, sa, con tutte le intercettazioni che ci sono...
Mio suocero ha 16 anni che è morto.
Il signor Filippo è morto?
Anche è morto 16 anni.
Ma lei ha un marito?
Il marito ce l'ho.
Ah, meno male, lo straccio di marito ce l'ha. Volevo dire, effettivamente...
Nel mio paese di queste banche Cuncane non ce ne sono.
No, c'è Banco Popolare Cuncano. Lei ha presente, le posso dire anche dov'è? Lei ha presente via delle Cantonate?
Si sbaglia, perché noi ci troviamo in Sicilia, appunto le sto insistendo.
In Sicilia, certo. Chi ha detto niente? Siamo in Sicilia. Via delle Cantonate... È una piccola strada che si trova da Piazza delle Candele Spente, no?
Ma in che paese le sto dicendo?
Ma come in che paese? Francavilla.
Non ce n'è qua da banche via delle Cantonate, non c'è.
Ma come non c'è? Ma come lei non lo sa? C'è Piazza delle Candele Spente, quella con in mezzo il monumento al Cerino. Ci si arriva per un lungo viale alberato e viale dei Soldatini di Piombo. Ma scusi, è viale principale di Francavilla. Abbia pazienza.
Francavilla di Sicilia?
Sicilia, Messina, provincia di Messina.
La saluto, arrivederci.
Ma come arrivederci? Ma signora, io non la voglio rivedere. Ma guarda, Filippo intanto era morto. Da 16 anni, capito? Mia da un'ora, capito? Vabbè, andiamo da qualcun altro. Sì. Si va da Eugenio, sì. Eravamo in Sicilia, ma... che vuoi, lì conoscono ogni anfratto del paese, ma figurati, sanno che non c'è via delle Cantonate. Come si chiama di nome Fineppi? Alessandro Fineppi, mi sembra. Alessandro? Boh. ma cambiava sempre nome, ma il cognome rimaneva sempre uguale. Fineppi, il signor Fineppi del Banco Popolare Cuncano. Pronto, buongiorno, signor Eugenio?
Sono il figlio.
Ah, il figlio, senta, sono Fineppi del Banco Popolare Cuncano. Suo padre ha un conto presso di noi, volevo avvertire lui, insomma, che il conto è in rosso, che non ha più disponibilità e che, insomma, se provvede quanto prima, se viene da noi se ne parla
Banco
un attimo.
Banco Popolare?
Banco Popolare Cuncano è una banca.
No, penso che abbia sbagliato.
No, assolutamente, no. Guardi, suo padre ha un conto presso di noi, ma siccome questa signora che viene a incassare i suoi assegni, questa signora, una bella signora rossa, di cui non le faccio il nome, incassa continuamente questi assegni, è andato in rosso adesso.
Ma guardi, penso si stia sbagliando.
No, guardi, non c'è il suo padre?
No, in questo momento non c'è.
Appunto, lei è maggiorenne, no?
Sì.
Ah, quindi parlo con lei senza problemi, magari lei non lo sapeva, ma suo padre ha un conto presso questa banca e c'è una signora che viene continuamente a riscuotere, alla fine il conto è andato sotto, capisce?
E mi può dire questo il nome di questa signora? Magari è la sede dove...
No, questo non posso dirglielo per privacy, lo saprà suo padre ovviamente, no? È una signora rossa di capelli, le posso dire.
La sede della banca?
Molto bella. La sede della banca è via delle Cantonate, cioè praticamente...
Via
delle Cantonate, numero 23.
Delle Cantonate?
Cantonate numero 23, sì.
Cantonate numero 23, dove?
Lei sa dove? Dove vuole che sia, esattamente dove abitate voi.
Quindi? Lei me lo deve dire dove.
Ma a Borgo, via, su, andiamo.
Come?
A Borgo.
Borgo?
Ma lei fa troppe domande, qui noi abbiamo un problema di privacy.
Mi fa piacere di parlare così.
Io sono il signor... Allora, mi chiamo Fineppi, gliel'ho detto fin dall'inizio. Sono il signor Fineppi del Banco Popolare Cuncano. Che cosa le devo dire? Le sto facendo un piacere dicendole, facendo questa telefonata.
Sto segnando visto che non sono io il titolare.
Vabbè, non importa, il titolare non è lei, ma lei è il figlio. Lei riferirà.
Deve riferire a mio padre.
A suo padre. Lei riferisca, visto che suo padre non è in casa e che non si è degnato di lasciarci il suo numero di cellulare. Sì. Io ho chiamato a casa. Ovviamente...
Ma è Cuncano?
Banco Popolare Cuncano, via delle Cantonate 23. Sa dov'è via delle Cantonate?
No.
Ecco, allora, lei ha presente Piazza delle Candele Spente?
No.
Quella tonda con al centro il monumento al Cerino e poi ci si arriva da un viale alberato, si chiama Viale dei Soldatini di Piombo.
Ma lei, non ho capito ancora dove si trova questo posto. Nelle città, precisamente.
La città è quella dove abitiamo sia io che lei. Io sono toscano, ma ci abito in questa città e ci lavoro, ha capito? Quindi non c'è problema.
Capito. Non ho capito di quale città stiamo parlando.
Oh mio Dio, lei dove abita?
Se lei sa il mio padre ha il conto, saprà anche l'indirizzo dove abita.
Certo che ho tutto. Ma è una questione di privacy, ci sono le intercettazioni, non possiamo dire luoghi, cognomi, io solo il nome di battesimo posso dire. Ha capito? Allora...
Non voglio il nome di battesimo di nessuno, voglio sapere dov'è la...
Lei è un attaccabrighe. Lei, io sto facendo un piacere e lei è un attaccabrighe, ha capito?
Allora mi dica cosa devo riferire a mio padre.
Oh, che al Banco Popolare Cuncano ha telefonato il signor Fineppi, lui mi conosce, Fineppi.
Sì, glielo riferirò.
Fineppi, ecco, il suo conto è sotto e quindi che venga a fare qualcosa perché questa signora gliel'ha prosciugato praticamente. Bella signora però, bella.
Ho capito.
Bella signora però.
Sì, lo so che è bella.
Ah sì, la conosce anche lei?
Sì, certo. Quindi lui dove deve venire, mio padre?
In via delle Cantonate 23, Banco Popolare Cuncano, Fineppi, cerca di me, Fineppi.
Va benissimo.
Ha capito il mio nome? Fineppi.
Sì, certo.
Me lo può ripetere perché a volte sbagliano?
No, ho segnato giusto.
Ha segnato giusto?
Mio padre verrà presto in questa sede che non ho capito dov'è io.
Via delle Cantonate 23, Piazza delle Candele Spente, Viale dei Soldatini di Piombo, Via delle Cantonate, una piccola strada sulla destra.
L'indirizzo preciso non me lo può dare, quindi.
Via delle Cantonate 23!
Via delle Cantonate 23, e il codice di avviamento postale?
000610! Tu, arrivederci. Pubblicità, che gente c'è nel mondo.
ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Eccoci qua, eccomi qua. Dunque, prima di prendere il giornale, questo è il momento un po' di notiziole che ho scelto anche, Insomma, si fa un gran parlare del fatto che ora le protesi, le minorenni, insomma c'è questa proposta, non possono mettersele, capito? Insomma, perché se no poi è troppo presto. C'è, a proposito di questo, un monito che ci viene da una protesizzata, sì, praticamente Aida Jespica, che tra l'altro ha fatto anche un figlio ultimamente, no? State attente, le mie protesi sono diventate triangolari. Ti là, un triangolo per così o al contrario? La subretta sulla proposta di vietare le operazioni estetiche al seno delle minorenni. A che età lei si è rifatta il seno? Chiede il giornalista.
19 anni.
Dove?
In Italia.
Soddisfatta?
Sì, sì, sì.
E il divieto di ritocco alle minorenni?
Le trovo giusto. Se mia figlia mi chiedesse un ritocco al seno a 15 anni, mi farei una gran risata e le direi. Che te ne fai? Sei ancora piccola e così via.
Qualche brutta esperienza, dice, sì, io il seno ho dovuto ritoccarlo due volte. A parte che gliel'hanno toccato tutti. Ma ritoccarlo, perché dopo la prima operazione, dice, le protesi rotonde erano diventate triangolari. Quindi sono dovuta tornare dal chirurgo estetico. E proprio per questo sono d'accordo con l'idea di istituire un registro delle protesi. Almeno sai cosa t'hanno messo. Capito?
No. E lei, Aida, guarda i triangoli. Il triangolo no, non l'avevo considerato.
Vabbè. Intanto che fa Albano? Grazie alla regia per questo intervento. Albano insulta i nostri figli gay.
Insulta i figli gay dei genitori non gay.
Che è successo? E lui dice, ho detto solo ciò che penso. Alla domanda, le piacerebbe avere un figlio gay? Dice lui, ho dato una risposta onesta che confermo, no. Cioè praticamente gli hanno chiesto, fra tante cose che si chiedono alle persone, ai personaggi, ma a lei piacerebbe avere un figlio gay? Lui ha risposto di no. Le famiglie che hanno un figlio, i genitori che hanno un figlio gay, sì, sono a quanto pare, perché non so se ci sia un'associazione, che c'è un'associazione di tutti i tipi, di tutto, tutti si associano, associazioni di genitori di figli gay, non lo so. Peraltro, insomma, se insulta, io sinceramente non sono mai... Albano! Che bello averti qui, con tanto d'autografo, addirittura. No, volevo dire, Albano... non sono mai stato dalla sua parte, mi sta antipatico, non mi piace come la sua voce, come canta, non mi piace niente di Albano, niente, il suo carattere, niente, non mi piace niente. Peraltro, se a te fanno una domanda, tu rispondi, no? La solita risposta, come dire, mi piacerebbe avere un figlio gay? Beh, se venisse io lo accoglierei come tutti gli altri figli. Queste risposte ipocrite, perché uno dice no, se venisse ovviamente, viene così, è un figlio, però... preferirei di no. Io non ci trovo niente di strano nella risposta di Albano, ma un po' di strano trovo, per esempio, ma anche qui non c'è niente di strano, hanno fatto uno spot, il governo ha fatto uno spot per Napoli, dove c'è una bella donna in mezzo alla nettezza, in mezzo ai rifiuti, no? Questa, guarda un po', sai chi è? È la signora Elena Russo, una di quelle che Silvio, quando telefonò a Sacco, insomma, raccomandò. Ma guarda Silvio ha raccomandato Elena Russo, e guarda, Elena Russo ha fatto lo spot del governo, pubblicità progresso, per Napoli. Ma che belle cose, ma qui si confermano, in prima 5 anni, corsa ai banchi di scuola. Che strano. Non c'è niente di strano. Un bimbo su 10 in classe in anticipo a 5 anni. Il record della Campania, 11.963 primini su 51.046 iscritti. E ti posso dire che io sono un primino, perché io la prima elementare l'ho fatta a 5 anni. Poi l'ho ricacati tutti dopo alle medie, facendo ripetendo molte classi, però io ho iniziato a 5 anni. Insomma, non so se sia... meglio o peggio, perché i genitori dicono, ma come, mio figliolo sa già scrivere, leggere, insomma, sa già fare delle cose perché deve stare a casa, mandiamolo a scuola, anche per levarselo di mezzo prima possibile, no? Oddio, io sono un primino e sono contento così, va bene, che dire, il giornale, c'è persino lo sciopero dei giornalisti, infatti non ci sono le redazioni locali, c'è scritto la nazione nazionale, e allora niente, ce ne frega anche perché c'è tempo, è giusto andare dietro qua, dietro a leggere i vostri commenti, ma che quelli dei giornali, andiamo, allora, oggi lascia stare, mi scrive Gianni il batterista, ciao Gianni il batterista, come va? Non a te, se sappiamo noi a chi... infatti mi dice, oggi lascia stare, se solo tu volessi solamente candidarti a sindaco saresti subito eliminato anche fisicamente, sì, sul piano fisico, ma questo è logico, questo è ovvio, ma io mica mi candido, faccio questa rubrica se io fossi, se fossi, tutti dicono se fossi il CT della nazionale, no? Se fossi allenatore della squadra di calcio. Ma a me non me ne frega niente, preferisco dire se io fossi sindaco, casomai, no? Sì, certo, every, che credo sia everyone, ma si firma every, mi dice semplicemente, che sostanze hai preso oggi? In che senso? Ma ho fatto un cocktail di tutte le peggiori droghe del mondo, ma è ovvio, no? Che sostanze ho preso? Come sostanze ho preso oggi? Perché ho osato volare là dove osano le aquile, cioè dire cose utopiche assolutamente, forse per quello, può darsi. E poi, sì, di nuovo su Olga, via, lasciatela stare Olga, via, andiamo, via. Io preferirei un figlio gay ad un figlio albano. No, addirittura, ma sì, basta, non c'è tempo, bisogna andare a lanciare la mia nuovissima e sbrilluccicante monetina, tona, lanciamo per dare una risposta alle vostre angosciose domande. Le domande che angosciosamente vi si pongono hanno una sola risposta oggi. Oggi la risposta è sì. Ah! E naturalmente ci diamo appuntamento a domani. Domani, è venerdì. Ciao a tutti da G. A domani, ciao e buona fortuna.
Ciao, dimmi sì. Ciao, vieni qui, dimmi sì. Sì, così. Ciao G, come va?